Modem.
È una campagna elettorale irta di difficoltà, quella di Viktor Orban, alla ricerca tra pochi giorni del quinto mandato consecutivo da primo ministro.
Hungary before the election. More Europe or more Russia?
Les législatives du 12 avril en Hongrie. L'heure de l'alternance a-t-elle sonné?
If we would integrate Ukraine into the European Union,
se dovessimo integrare l'Ucraina nell'Unione Europea, saremmo in guerra. Noi, popolo di Ungheria, non vogliamo essere in una comunità in cui uno dei suoi membri è in guerra. L'Ucraina ci metterebbe in pericolo e questo noi non lo vogliamo.
And we don't like it.
This party, the Freedom and Respect Party, the TISA in Hungarian.
Il mio partito, il partito del rispetto e della libertà, va ben oltre la mia persona e oltre le migliaia di volontari che mi stanno aiutando. È un movimento contro la corruzione, contro la propaganda e l'autocrazia. Credo che la maggior parte della nostra gente voglia una nuova Ungheria.
So the vast majority of the Hungarian people want to have a new Hungary.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Amanda Pfendler in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Iari Salvagno. E oggi una puntata che ci porta in Ungheria, dove siamo entrati nell'ultima settimana di campagna elettorale, poi domenica ci saranno elezioni legislative che non pochi osservatori considerano determinanti non solo per questo paese ma anche in qualche modo per i destini dell'Europa. In gioco c'è il futuro dell'attuale premier Viktor Orban, spina nel fianco, il liberale nell'Unione Europea, simbolo e modello delle realtà sovraniste ed euroscettiche, in questo momento anche e forse soprattutto tenace ostacolo al sostegno europeo all'Ucraina nella guerra che vede opposta Kiev con la Russia. Orban blocca l'importante prestito europeo da 90 miliardi destinato a Kiev. Il voto di domenica prossima potrebbe consegnare a Viktor Orban un quinto mandato consecutivo. Il premier ungherese infatti al governo ininterrottamente dal 2010, quindi da ben 16 anni, oppure potrebbe ordinargli di cedere le redini. I sondaggi lo danno in svantaggio nei confronti del suo principale antagonista, Peter Magyar, un quasi neofita nella scena politica ungherese, ex alto funzionario uscito dal partito di Orban 2 anni fa denunciando clientelismo, corruzione, promettendo di ristabilire un dialogo con l'Unione Europea. Ma i sondaggi sono una cosa, la realtà forse un'altra. Cosa dire allora di queste elezioni, della campagna che entra nei suoi ultimi giorni? Ne vogliamo discutere con Béla Somraki, giornalista, traduttore, già responsabile del radiogiornale presso la radio pubblica ungherese. Con noi anche Stefano Bottoni, professore di storia dell'Europa orientale presso l'Università di Firenze. E con noi qui in studio abbiamo Andrea Ostinelli, corrispondente della nostra radio a Bruxelles. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio tutti per essere con noi. Andrea Ostinelli, buongiorno. Cominciamo con te, con una piccola entrata in materia. Dunque, l'Ungheria è un piccolo paese, meno di 10 milioni di abitanti, uno anche tra i paesi più poveri dell'Unione Europea, eppure, l'ho detto, da Bruxelles, dai paesi membri dell'UE, si guarda a queste elezioni con estrema attenzione. Vogliamo spiegare perché queste elezioni hanno tanta importanza?
Sì, buongiorno Franco, buongiorno agli ospiti, naturalmente a chi ci sta ascoltando. Ma devo ripercorrere un po' quello che tu hai detto nell'introduzione, cioè abbiamo qui l'Ungheria, un paese, una democrazia illiberale da 16 anni, quindi un paese non liberale, un modello che quindi rappresenta un'eccezione sostanzialmente rispetto a quello che dovrebbe essere una democrazia dell'Unione Europea. Abbiamo 16 anni ininterrotti di questo governo governo illiberale di Viktor Orban, un governo che quindi il cui potere si è ramificato nei vari strati, no, dell'economia e della società ungheresi, un'economia che sostanzialmente è un sistema oligarchico. Abbiamo un premier, Viktor Orban, che appunto è sostanzialmente un antagonista dichiarato e sfrenato, direi, nei confronti dell'Unione Europea da anni ormai. Quando noi raccontiamo per esempio i vertici europei, no, abbiamo lo schema dell'Orban più o meno solo contro tutti, no? Orban che si oppone, in particolare da quando poi c'è la guerra russa in Ucraina, a qualsiasi cosa che riguardi l'Ucraina, no? Pensiamo appunto, tu da ultimo ricordavi la spinosa questione del prestito da 90 miliardi di euro per Kiev, a cui Orban in realtà in dicembre aveva dato un via libera con una clausola di esenzione per l'Ungheria, ma che adesso invece sta bloccando. Bloccato il 20° pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia, sempre per via del veto di Viktor Orban, del veto ungherese. Ci sono rivelazioni di stampa recenti che ci mostrano chiaramente una intelligenza, no, del governo Orban, del suo ministro degli esteri con i russi, quindi addirittura informazioni che filtrano direttamente dalle stanze dell'Unione Europea nel Cremlino per il tramite degli ungheresi. Quindi insomma, noi abbiamo avuto in questi 16 anni un Viktor Orban chiaramente antagonista dell'Unione Europea, un Viktor Orban che ha incarnato, dato corpo e sostanza a una democrazia illiberale che quindi mette in scacco il pluralismo, lo Stato di diritto, anche direi il libero mercato dell'economia, proprio con questo sistema di oligarchi, di amici degli amici che gestiscono tutto, dai grandi gruppi economici ai consigli di fondazione delle università, alle grandi testate, quindi giornalistiche. Quindi c'è anche un problema di pluralismo. E abbiamo un Viktor Orban che è in certo qual modo un campione, no? Diventato un simbolo di tutto quello che è il nazionalismo, il sovranismo in Europa e il grandissimo alleato della galassia MAGA, quindi di Donald Trump e dei suoi in Europa. Non dobbiamo dimenticare che Viktor Orban fu un grande sostenitore, probabilmente l'unico leader europeo diciamo insediato nell'esercizio del governo che sostenne Trump nella sua campagna elettorale del 2016, e oggi Orban viene sostenuto di rimando proprio da tutta la sfera MAGA, da tutto il mondo dei sovranisti. È il campione loro sostanzialmente in Europa, amico di Donald Trump, esponente che dialoga apertamente appunto con Vladimir Putin. Quindi insomma, Orban incarna sostanzialmente, potremmo dire, l'anti-europeo. Ecco.
Ecco, quindi Orban, campione dell'anti-europeismo, anche penso pedina importante per chi oggi vuole ostacolare un rafforzamento dell'UE. Pensiamo alla Russia, alla Cina, l'hai detto, agli Stati Uniti. Tra l'altro, proprio oggi a Budapest dovrebbe arrivare il vicepresidente americano J.D. Vance. Ecco, quanto costa anche questo aspetto? Quanto conta questo aspetto?
Beh, direi che è fondamentale, perché appunto qui abbiamo la proiezione internazionale, no, di questo mondo sovranista e di questa politica che sostanzialmente vede nell'Unione Europea, e questo ancora la recente politica di sicurezza degli Stati Uniti lo dice in maniera molto esplicita, no? Vede sostanzialmente nell'Unione Europea un avversario, un antagonista, un modello democratico da combattere, no? Un'Unione Europea in cui bene o male pesi e contrappesi democratici funzionano ancora, in cui ancora ci sono delle autorità che per esempio hanno anche un potere di contrastare i grandi poteri economici degli Stati Uniti, no? Pensiamo alla regolamentazione della sfera digitale, quindi ha dei limiti per esempio alle big tech. Tutto questo lo sappiamo, da parte del mondo trumpiano è visto come fumo negli occhi, ed ecco che proprio oggi, quindi nella addirittura d'arrivo della campagna elettorale ungherese, il vicepresidente degli Stati Uniti arriva appunto a Budapest a dare manforte a Viktor Orban. Viktor Orban in affanno nei sondaggi, ma la cui proiezione internazionale assolutamente è rilevantissima, e quindi ecco che ci sono alla fine di questi 16 anni di governo tutte queste aspettative, queste elezioni si sono caricate di significati. Ovviamente a Bruxelles si guarda con molto interesse, a Bruxelles e nelle altre capitali europee si guarda con molto interesse a quello che succederà in Ungheria, sapendo che non necessariamente l'altro candidato, Péter Magyar, sarà una persona facile da inserire nel consesso europeo. Ma questo è un altro capitolo, è musica del futuro, come si dice.
Forse diremo qualcosa anche su questo. Grazie Andrea Ostinelli per questa introduzione. Veniamo ai nostri due altri ospiti. Saluto di nuovo Béla Somradkhi, dunque giornalista e traduttore ungherese, che abbiamo già avuto in passato con noi, anche perché difende posizioni in qualche modo vicine a quelle del governo attualmente insediato a Budapest. Allora Somradkhi, vogliamo magari dire una parola sulle chance che ha questa volta Viktor Orban, l'ho detto, dato in svantaggio nei sondaggi, ma poi c'è anche un sistema elettorale in Ungheria che potrebbe non sfavorirlo. Secondo lei quanto resta aperto l'esito del voto di domenica? Non la sentiamo Somradkhi, la vedo parlare ma non la sento. Mi si dice, proviamo a ristabilire la linea. Chiedo magari allora questa domanda all'altro nostro ospite, Stefano Bottoni, professore associato di storia dell'Europa orientale all'Università di Firenze. Lo abbiamo in linea anche lui da Budapest. Una parola introduttiva anche a lei, Stefano Bottoni, che saluto. Un voto secondo lei ancora quanto aperto, al di là di quello che indicano i sondaggi?
Buongiorno e grazie dell'invito. Dunque, sicuramente il candidato dell'opposizione Peter Moyer è in vantaggio, lo è secondo quasi tutti i sondaggi, esclusa una casa che è molto molto vicina al governo e secondo la quale il risultato è comunque in quasi sostanziale parità. Bisognerà vedere quale sarà il clima in quest'ultima settimana di campagna elettorale che si preannuncia infuocata. Ci sono stati tentativi, diciamo, di sabotaggio, ci sono stati finti attentati, c'è una tensione molto molto forte anche sul piano sociale dei rapporti interpersonali. Lo si è percepito anche durante queste vacanze di Pasqua, che in Ungheria sono molto lunghe, molte scuole sono chiuse durante tutta questa settimana. Il paese arde di una febbre elettorale come non mai, l'affluenza è prevista intorno al 74-75%, che sarà un record storico per l'Ungheria post 1990. Il mio parere personale è che le possibilità di Viktor Orban siano, stanti così le cose, attaccate a un filo, ma che questo non debba far dormire, diciamo, sonni tranquilli a nessuno, nel senso che Viktor Orban è un lottatore e soprattutto Viktor Orban sa che in questo momento non è soltanto in ballo il suo potere politico, che comunque dopo 16 anni di governo è un qualcosa di importante, ma soprattutto quella fortuna personale che il Financial Times e anche gli organi indipendenti ungheresi hanno calcolato attraverso la dozzina di oligarchi più importanti a lui legati in circa 27-28 miliardi di euro. Stiamo parlando di una cifra enorme. Il candidato dell'opposizione ha già promesso indagini e ha già promesso una sorta di mani pulite in salsa ungherese per i detentori del governo. Quindi le elezioni hanno una posta in gioco elevatissima, che non è soltanto il futuro politico dell'Ungheria ed economico, ma è anche in un certo senso il destino personale di Viktor Orban e di buona parte del suo governo.
D'accordo, vediamo se abbiamo ristabilito la linea con Béla Somradkhi. Béla Somradkhi, ci sente adesso?
Non è che senta lei direttamente, la sento per telefono. Comunque così per telefono, voi mi vedete voi?
No, non la vediamo, ma no, la sentiamo, ed è questo che conta, va bene così, vabbè. Parliamo al telefono, vabbè, dunque. No, non c'è problema. Somrachi, una prima parola, beh, innanzitutto grazie per essere con noi, una prima parola introduttiva anche sua sulle chance che ha Viktor Orban di restare al potere questa volta. Abbiamo sentito il parere di Stefano Bottini, ci dice le chance che ha, insomma, restano attaccate a un filo, il suo parere.
Ma secondo me è un filo molto grosso, cioè io penso che, vedendo le cose, penso che Viktor Orban forse abbia maggiori chance per restare a potere. Comunque la figura centrale sia della campagna sia delle elezioni in generale è Orban, perché c'è una fortissima schiera che l'appoggia, perché pensa e del parere che Orban rappresenti la stabilità in Ungheria, e un'altra parte della popolazione che invece è contraria a Orban perché non è contento dei risultati ottenuti dal governo, perché c'è una forte inflazione, eccetera eccetera. Ignara però questa parte del pubblico che l'inflazione galoppa per via anche delle guerre. Comunque sia, Orban ancora mi pare che sia molto forte, e può darsi benissimo che, nonostante queste previsioni degli istituti demoscopici, degli istituti di rilevamento eccetera, aspettative di voto eccetera eccetera, le chance di Orban sono molto più forti che non quelle di Peter Maior.
Va bene, di questo vedremo poi che cosa accadrà domenica prossima. Bela Somrachi, entriamo subito un po' nel merito dei temi della campagna. Abbiamo sentito sia il nostro corrispondente da Bruxelles che il professor Bottoni parlarci di questa realtà oligarchica presente in Ungheria. Il tema della corruzione è stato il tema forse principale della campagna messa in gioco da Peter Maior, quindi l'avversario di Orban. Un rapporto di Transparency International del 2024 descriveva l'Ungheria come il paese UE maggiormente corrotto, oltre che tra i più poveri. Ecco, il suo punto di vista: la corruzione, il clientelismo, un vero problema per l'Ungheria?
Beh, si rappresenta certamente, come in tutti i paesi dell'Europa, e no, per esempio in Italia, già che si tratta della radio televisione svizzera italiana, il problema si presenta anche in Italia, si presenta un po' dappertutto, si presenta anche negli Stati Uniti, dove magari può avere maggiore peso. In Ungheria questi 20 o 25 miliardi, quando ha detto, di euro, che ha citato, se ho sentito un po' male perché il professor Bottoni, può darsi siano veri, può darsi che non siano veri per niente. Io non ho visto nessuna documentazione né da parte di istituti di ricerca eccetera eccetera. Questa mi pare un po' da lontano che questa sia una diceria. Peter Maior tra l'altro parla in generale della corruzione, però non mi pare che abbia tirato fuori nessun caso, come dire, grosso, cioè non è che si possano tirare fuori degli affari tipo la costruzione della metropolitana a Budapest di uno dei precedenti governi, dove sono spariti centinaia di miliardi ungheresi, che però magari in euro rappresentano certamente una cifra 400 volte minore.
Ma Bela Somrachi, abbiamo per esempio queste figure molto discusse come Lorink Mezzaros, amico d'infanzia di Orban, è diventato praticamente la prima fortuna del paese. Ecco, cosa si dice di una figura come questa in Ungheria?
Non conosco di persona questa figura. Comunque posso dire questo, che anziché i soldi, i profitti che un tempo, magari 20 anni fa, andavano in tasca ai multinazionali internazionali, adesso vanno in tasca a Mezzaros, che però investe nelle proprie imprese.
quindi senz'altro ci sarà dietro anche corruzione, come c'era corruzione anche nel caso delle multinazionali. Sappiamo, conosciamo benissimo anche alcuni casi, non solo in Ungheria, insomma, le multinazionali lavorano sempre a colpo di corruzione. Questa volta si tratta di una o di più figure dette oligarchiche, che però i soldi li mantengono in Ungheria, investono e danno occupazione a centinaia e centinaia di migliaia di persone, tant'è vero che in Ungheria negli ultimi 16 anni appunto il numero degli occupati da 3 milioni e 600 mila sono saliti a 4 milioni e 700 mila persone.
Nella Somrachi, andiamo un po' in avanti perché ci restano solo 10 minuti, vorrei sentire la sua anche su un altro tema della campagna, quello questa volta messo in avanti da Viktor Orban, poi chiederemo il punto di vista ben inteso anche di Stefano Bottoni. Orban che mette in avanti il tema della pace intesa soprattutto come avversione all'Ucraina e al sostegno europeo a Kiev nella guerra in corso, Ucraina che è un paese, ricordiamolo, per voi confinante. Ecco, perché Budapest, perché per Orban la resistenza ucraina all'aggressione russa non va sostenuta?
Secondo me non va all'Ucraina questo modo di comportarsi, ed è strano che l'Unione Europea, cioè non l'Unione Europea in sé, ma i vertici attuali passino dei soldi, passino delle armi per mantenere in vita una guerra in cui l'Ucraina non fa che perdere le persone. Ogni mese vanno a morire una 20-30 mila soldati, giovani o meno giovani. Qui l'Ucraina dovrebbe mettersi d'accordo con i russi, c'è poco da fare. Eppure l'Europa dovrebbe finalmente non solo lanciare gli slogan, noi dobbiamo assolutamente fare delle pressioni sulla Russia perché si sieda al tavolo delle trattative, ma benedetto Dio, la Russia è al tavolo delle trattative e sono i vertici dell'Unione Europea che non vogliono trattare. Qui bisognerebbe trattare e arrivare a una conclusione della guerra, non con le armi.
Ma Somrachi, che la Russia sia al tavolo delle trattative non sono in molti a dirlo in questo momento.
Ma come no? Sono le trattative, in questo momento forse no, ma due settimane fa o due mesi fa, erano per parecchio tempo, per due o tre mesi, sono stati presenti a questo tavolo delle trattative i rappresentanti degli Stati Uniti, della Russia e ultimamente anche dell'Ucraina. Bisognerebbe mettersi finalmente a questo tavolo delle trattative, bisognerebbe intavolare delle trattative dirette con i russi da parte dell'Unione Europea. Se questo non lo fa, non fa altro che fomentare una guerra.
Va bene, su questo aspetto vorrei far intervenire di nuovo anche Stefano Bottoni, perché è, diciamo, non facile comprendere la vicinanza attuale di Budapest con Mosca. L'Ungheria non è un paese slavo, professor Bottoni, ha anche subito il giogo sovietico, fa parte dell'Unione Europea, fa parte della NATO. Ecco, come possiamo spiegare questa specie di affinità tra Orban e il presidente russo Putin?
Dunque, in estrema sintesi ci sono tre linee di ragionamento che secondo me convergono. La prima è quella del compromat. Orban è stato un politico di tradizione culturale e cultura politica anti-russa e anti-sovietica dalla fine degli anni Ottanta, quando ha iniziato a fare politica, fino più o meno al novembre 2009, quando a San Pietroburgo ha incontrato per la prima volta di persona in vita sua Vladimir Putin. In questo incontro, che è durato appena mezz'ora, un colloquio sostenuto nelle vesti Putin di primo ministro della Federazione Russa e Orban di presidente del partito Fidesz, che allora era all'opposizione, secondo quanto sostenuto da testimoni poi corroborati dall'agenzia investigativa russa Medusa e poi da altri giornalisti che stanno compiendo inchieste su questo, sarebbe stato presentato a Viktor Orban un compromat relativo al proprio passato. Sulla base di questo e accanto al compromat sarebbero state presentate grosse opportunità di investimento e partnership economica,
con la quale Orban avrebbe potuto rilevare le posizioni economiche che fino a quel momento erano detenute dall'elite post-comunista, soprattutto nel settore energetico. Quindi questi sono i due vettori immediati. Il terzo vettore è venuto invece più tardi nel corso degli anni. Orban ha cominciato ad apprezzare a partire dagli anni 2010, quando lui stesso è andato al potere e ha costruito un proprio sistema di governo, il modo in cui Putin gestiva la Russia, gestiva lo Stato russo, gestiva gli affari, gestiva il patrimonio, gestiva i partiti di opposizione, gestiva la stampa di opposizione. Cioè ha cominciato a guardare alla Russia, pur non avendo davvero, come anche lei ha sottolineato, alcuna affinità spirituale o religiosa con la Russia, e Orban, come sappiamo, non parla il russo, non ha alcuna, diciamo, non ha nessun legame culturale speciale con la Russia, però ha apprezzato pragmaticamente, da politico intelligente qual è, le capacità di Putin di costruire un grande sistema di potere pluridecennale, e ha visto che queste tecniche, riadattate e ammorbidite ad un contesto molto diverso quale è quello ungherese, funzionavano anche in Ungheria. Quindi tre vettori: compromissione, vantaggi economici e una consonanza ideologica che poi si è cementata su temi quali la migrazione, la difesa della famiglia tradizionale, del cristianesimo, su uno sfondo antioccidentale che poi Orban ha sposato e che è esattamente alla base di questa retorica, diciamo, post verità o post fatti, che contraddistingue la sua campagna elettorale oggi.
Bella Somrachi, lei di questa vicinanza tra Ungheria e Russia, che ultimamente ha fatto anche molto discutere, si è parlato addirittura di collaborazione, il nostro corrispondente da Bruxelles ce lo ha detto, perché in pratica il ministro degli esteri ungherese si è rivelato una specie di testa di ponte per le informazioni sulle discussioni che avvenivano in seno al Consiglio d'Europa. Ecco, lei questa vicinanza attuale tra Ungheria e Russia, tra Orban e Putin, la spiega come la vicinanza di due uomini forti che promuovono un stesso modello politico, o piuttosto come una vicinanza economica, soprattutto sul piano energetico?
Una vicinanza economica e una integrazione, diciamo, molto importante, in cui il lascito del socialismo reale o surreale, questo gasdotto e oleodotto, rappresenta una testimonianza ed è una cosa utile per l'Ungheria, sarebbe molto utile soprattutto adesso con la crisi di Iran, anche per l'intera Unione Europea. Io penso che la stessa politica dovrebbe essere seguita non fra due uomini forti, ma dall'Unione Europea e dalla Russia, che fino a 4 anni fa, fino all'esposizione del Nord Stream, andava benissimo avanti, l'Europa ne traeva dei vantaggi, e ora, rinunciando a questi vantaggi, praticamente è riuscita l'Unione Europea, i vertici, è riuscita a cacciarsi in guai molto molto pesanti, in una crisi energetica aggravata anche dall'intervento di Donald Trump o degli Stati Uniti in Iran. E penso che questa crisi, effettivamente sottolineata anche dal commissario dell'energetica dell'UE, che dice che sarà una crisi lunga, eccetera eccetera, dobbiamo prepararci, dobbiamo diminuire i consumi, eccetera, insomma, sono delle mezze soluzioni, ma neanche. Qui bisognerebbe porre fine a questa stupida politica di sanzioni. Praticamente l'Europa non ha fatto altro che dare delle zappate ai propri piedi, mentre la Russia porta avanti questa guerra, ha più introiti adesso con l'intervento di Iran di prima. Bisognerebbe, ripeto, mettersi a trattare con i russi, e non si tratta di uomini più o meno forti, poi in Europa non so chi sia forte, Kaja Kallas, ma facciamo, dai, cercare di ristabilire i rapporti che sono utili per tutti.
Sembra che abbiamo capito, dunque una visione, quella che lei ci propone, che è un po' quella del governo ungherese, che vede come un errore l'aver voltato le spalle a Mosca a causa di questa aggressione. Bottoni, ci resta un minuto, magari aggiungiamo qualche secondo, lei ce la fa a dirci in breve cosa potrebbe cambiare a livello di politica estera con l'arrivo di Mojar a Budapest al governo, qualora questo accadesse?
Sì, grazie, un'osservazione rapidissima. Non è possibile trattare in questo momento con la Russia per un semplice motivo. Il governo russo non è interessato a una partizione territoriale dell'Ungheria o un accordo di pace. L'unica cosa alla quale è interessato è la distruzione della sovranità ucraina in quanto tale. E questo per ogni democrazia occidentale europea è un punto non negoziabile. Su questo non è possibile negoziare. Ora, per quanto riguarda Mojar, io lo vedo in politica estera su alcuni punti abbastanza in continuità con il governo Orban. Per esempio la sua linea ucraina sarà sicuramente più morbida rispetto a quella di Orban, però ha già messo in chiaro che l'Ungheria non è interessata a un sostegno, diciamo, privo di garanzie per i diritti delle minoranze o anche nel quadro di una sicurezza europea. Quindi quello che Mojar potrà promettere all'Unione Europea è di riagganciare il paese all'asse euroatlantico, che è una cosa molto importante, per esempio attraverso un ministro degli esteri che dovrebbe essere una ricercatrice che si chiama Onita Orban, non è parente del primo ministro, che ha un chiaro orientamento atlantico. Ma credo che l'Unione Europea avrà a che fare con un politico tutto sommato di talento, ambizioso e anche molto cosciente degli interessi nazionali. Non dimentichiamoci che Peter Mojar ha trascorso 9 anni a Bruxelles dal 2009 al 2018 e conosce perfettamente l'apparato e la politica europea.
Bene, io direi che dobbiamo chiudere con queste considerazioni. Se dovesse vincere domenica prossima avremo modo di conoscere magari meglio questa persona. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie anche a voi che siete stati con noi al microfono, all'ascolto. A tutti, buona giornata.